Oggi parliamo del grande Ugo Tognazzi, come sempre lo facciamo insieme al critico cinematografico della rivista online Gli Spietati, Luca Baroncini. Luca, ben ritrovato.
Ciao a tutti.
Allora, ci concentriamo su Ugo Tognazzi, come abbiamo anticipato, teatro, televisione, cinema per lui. Cominciamo da qualche nota biografica per inserirlo nell'Italia degli anni 50. Prego.
In effetti gli attori selezionati dagli ascoltatori della radio sono davvero alcuni dei più importanti e anche in questo caso un personaggio a 360 gradi, cinema, teatro, televisione, fa anche il regista. Ecco, cominciamo a collocarlo geograficamente. Nasce a Cremona il 23 marzo del 1922, è figlio di un ispettore assicurativo, quindi i primi anni di vita gira per l'Italia insieme alla famiglia e calca il primo teatro a 4 anni, quindi diciamo una passione che è nata veramente in tenera età. Inizia a lavorare giovanissimo, a 14 anni, lavora infatti già negli stabilimenti del salumificio Negroni, però continua la sua passione che coltiva pian piano per lo spettacolo, infatti è impegnato nelle recite della filodrammatica cittadina presso il dopolavoro. Poi siamo gli anni della guerra, quindi viene chiamato nei ranghi della Marina che lo porteranno di stanza alla Spezia. E anche qui, diciamo, la sua attività è quella di intrattenere i soldati attraverso spettacoli, in cui si concretizza già quella che sarà la sua caratteristica principale, cioè un po' l'imitazione, le barzellette e attraverso poche note, pochi tic, riuscire già a rappresentare la personalità dei personaggi che è chiamato a interpretare.
Poi dicevi personaggio a tutto tondo, in effetti ha avuto grande spazio in televisione, a metà degli anni 50 la coppia era proprio Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello. Raccontaci qualcosa di questa coppia della comicità in televisione.
Ecco, vi volevo raccontare come ci si è arrivati, perché dall'impiegato, dopo la guerra, torna a Cremona e lavora come archivista. A questo punto la sua vita sembra segnata. In realtà lui abbandona il certo per l'incerto, va a Milano in cerca di fortuna, vince un concorso per dilettanti e quindi è inserito in una delle compagnie di giro. Se non che viene contattato dalla famosa compagnia di Wanda Osiris, che all'epoca era una sicuramente delle più interessanti. Paga una penale milionaria, per l'epoca si dice 1 milione, per abbandonare la sua compagnia ed entrare in questa. Se non che prima ancora che lui debutti la compagnia si scioglie e quindi non riuscirà mai a debuttare con il gruppo di Wanda Osiris. Se non che ormai è nel giro e comincia un'intensa attività teatrale con quelli che erano le star dell'epoca, quindi Lauretta Masiero, Macario, e davvero diventa famoso attraverso rappresentazioni in tutta Italia. Appunto, arriviamo a quello che gli darà la popolarità. Allora, intanto debutta nel cinema nel 1950 con il film di Mario Mattoli, Cadetti di Guascona, e poi arriviamo al 1955, che è un anno veramente cruciale, perché abbiamo l'affermazione nel duetto televisivo Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi. La trasmissione è 1-2-3, un varietà della RAI che lo impegnerà con grandissimo entusiasmo fino al 1959. Dobbiamo pensare a una televisione che non è come quella attuale. Il successo è eclatante perché le caratteristiche di Ugo Tognazzi sono proprio quelle di fare satira e quindi di prendere in giro, ma bonariamente anche con una certa cattiveria, quelli che sono i personaggi magari che sono più in voga e poi soprattutto si crea un perfetto equilibrio attraverso Raimondo Vianello, che ha sicuramente un modo più elegante porsi rispetto a quello sanguigno e popolare di Ugo Tognazzi.
Mantiene sempre, diciamo, un certo attaccamento alla comicità, perché oltre al cinema d'autore poi si concentra molto su quella che diventerà la commedia all'italiana.
Assolutamente, e infatti gli anni successivi, dopo questo debutto del 1950, lo vedranno proprio un protagonista tutto tondo del cinema italiano e lavorerà con i maggiori registi. Io vorrei citare alcuni film che sicuramente lo caratterizzano. Dunque, intanto lui ci teneva non solo a essere attore comico, ma anche a crescere, nel senso a fare ruoli a 360 gradi, e infatti rispetto a tanti altri attori lavori che magari abbiamo affrontato anche nella nostra indagine, la sua immagine quasi la vuole distruggere, nel senso che non è solamente portatore di valori positivi, ma anzi rappresenta quelle che sono anche le meschinità, rappresenta gli elementi più negativi, elementi caratteriali che sono tutt'altro che virtuosi, ed è questo anche un suo punto di forza, perché ovviamente consente allo spettatore di ritrovarci in queste piccole note caratteriali molto vere. Ecco, l'umanità dei personaggi è quella che emerge dall'approccio di Ugo Tognazzi. Pensiamo ad alcuni titoli. Allora, mi viene in mente La voglia matta di Luciano Salci, lui un industriale milanese quarantenne che si aggrega a un gruppo di ragazze che passano un fine settimana al mare e si imbaghisce di quella che era la Lolita dell'epoca, Catherine Spack, e subisce anche feroci scherzi della e poi si rende conto che forse c'è un'età per tutto. Ecco, anche in questo caso vediamo non certo un virtuoso, ma una persona che si abbandona a quelli che sono i suoi desideri, e forse è un film che è stato anche abbastanza innovatore rispetto ai costumi dell'epoca, parliamo degli anni 60. Quindi, se dobbiamo però affrontare alcuni titoli che proprio hanno lasciato un segno nella storia del cinema italiano, mi viene subito in mente I mostri di Dino Risi. Tra l'altro è stato da poco restaurato e quindi è stato anche riproposto nelle sale in Italia. Parliamo del film con 20 episodi per 2 ore che rappresentano quella che è l'Italia degli anni 60 dell'epoca, quindi un contesto molto particolare. Si esce dal boom economico e si affronta l'industrializzazione, quindi un cambiamento nella società che il film affronta attraverso siparietti sulla famiglia, sulla giustizia, sul sesso, sulla religione, sulla cultura. E in coppia con Vittorio Gassman ci sono degli sketch che sono davvero crudeli, alcuni brevissimi, altri invece hanno una struttura un pochino più elaborata, ma che fanno proprio capire com'era l'Italia dell'epoca, e con uno stile abbastanza dissacrante.
Poi chiaramente l'indimenticabile trilogia Amici miei.
Ha fatto 2 trilogie, una è Amici miei e una è Il vizzetto. Io sono più legata a questa di Amici miei, che comincia nel 1975. Il film è diretto da Mario Monicelli, anche se probabilmente il progetto apparteneva di più a Pietro Germi, che però morì nel 1974, quindi non riuscì a portarlo a termine. Diciamo che la trama probabilmente tutti la conosciamo: abbiamo questo gruppo di amici che sono molto legati ai valori borghesi che rappresentano, anche se in realtà per superare la paura di vivere, abbandonare le responsabilità a cui sono obbligati dal quotidiano, fanno feroci scherzi tra di loro e ad altri, alcuni rimasti indimenticabili. Ricordiamo gli schiaffoni ai viaggiatori del treno, che veramente è una sequenza che forse è diventata mitica e rappresenta una parte del cinema italiano sicuramente. Quindi la goliardia come via di fuga dalla realtà. Si ride, ma si ride amaro, e questa forse è una caratteristica proprio dei personaggi che Ugo Tognazzi interpreta.
Quindi uno spirito goliardico che ha caratterizzato la sua presenza sia al cinema che in televisione. Accanto a questo spirito goliardico troviamo una vita privata piuttosto intensa, ricca di amori, di passioni, abbastanza vivace quella di Ugo Tognazzi.
Sì, come anche in questo caso spesso gli attori dell'epoca probabilmente erano dei personaggi a tutto tondo che a volte forse si può confondere magari il privato con il pubblico. Sa di fatto che comunque era uno sciupa femmine, aveva questa fama proprio di tomber de femme. Già i suoi amori più ufficiali che sono riconosciuti nella sua biografia, abbiamo nel 1954 che si innamora di una ballerina inglese di origini irlandesi che lavorava nella sua rivista, Pat O'Hara, con cui ebbe il figlio Ricky Tognazzi, che ovviamente conosciamo tutti, è diventato a sua volta un attore e un regista. Poi la coppia forse più bislacca, diciamo, è quella nel 1961, conosce tal Margaret Robsaham, che è un'attrice norvegese che lavora nel suo primo film da regista, Il mantenuto. La sposa nel 63 e poi si dividerà per 3 anni tra l'Italia e la Norvegia. Ce lo vediamo Ugo Tognazzi che vive in Norvegia, deve essere già curioso immaginarlo in questo contesto. Avranno un figlio, si chiama Thomas, che lavora ora tra la regia e la produzione, ma il grande amore della sua vita è quello con Franca Bettoia, anche lei è un'attrice bella, colta, raffinata, con cui diventerà sicuramente la donna della sua vita, con cui avrà 2 figli, Gianmarco Tognazzi e Maria Sole Tognazzi, entrambi affermati, uno attore, l'altra regista. con cui si sposeranno e metteranno su una casa famiglia in cui i figli precedenti, i legami precedenti, tutti andranno e verranno sentendosi molto amati, per cui l'idea era proprio quella di una famiglia allargata, ante litteram.
Senti Luca, se tu dovessi scegliere un Ugo Tognazzi, sceglieresti di più quello accanto a Raimondo Vianello in TV, quello del cinema d'autore, quello che si autodirige, quindi regista e attore, oppure quello della commedia all'italiana?
È una scelta difficilissima, ma forse ognuno è legato così alle esperienze che ha avuto cinematograficamente parlando. Io ricordo che mi colpì un film che avevo visto a suo tempo, poi è stato riproposto qua a Bologna nella Cineteca, e cioè L'Ape Regina, che è anche un sodalizio importante, quello che si crea tra Ugo Tognazzi e Marco Ferreri. Ugo Tognazzi nelle interviste che ha fatto parlerà molto di questo legame, perché rispetto a registi come Dino Risi e Mario Monicelli, in cui le sceneggiature sono sceneggiature di ferro e bene o male capisci quello che sarà il tuo contributo al film, lui dichiarò che fare un film con Marco Ferreri era come costruire una casa in cui le pareti non ci sono, e quindi tu ti muovi e non sai esattamente che cosa verrà fuori, non sai esattamente che cosa ti viene chiesto, però sai che sei guidato da una mano sicura che bene o male ti porta dove vuole. Mi ricordo questo film La Peregina, che secondo me è un po' il personaggio curioso, perché è un uomo che si sposa con una donna timorata di Dio, che insomma sembra forse la classica donna degli anni 60. In realtà dopo il matrimonio c'è una ricerca ossessiva del figlio, e quindi un'attività sessuale frenetica che sfiancherà totalmente il povero Ugo Tognazzi. Dopodiché la donna rimane incinta e fino a quando, diciamo, non nasce il figlio, Tognazzi viene completamente abbandonato. Ed è curioso, e qua è lo stile dissacrante di Marco Ferreri, che alla nascita del figlio corrisponderà la morte dell'uomo, completamente privato di qualunque affetto, qualunque amore, qualunque energia. Quindi vediamo già una grande critica a quella che forse era la società dell'epoca e anche a quelli che sono i valori medio-borghesi dell'epoca.
Quindi si ride, ma si ride amaro, come dicevi prima. Luca, c'è un aneddoto interessante per quanto riguarda la vita e la carriera di Ugo Tognazzi, ed è il suo incontro con Fellini e questo film che avrebbe dovuto girare con Federico Fellini, ma che poi non è andato a buon fine.
Sì, esatto, in effetti è un episodio interessante, perché Federico Fellini doveva girare il famoso Viaggio di Mastorna, per cui aveva messo sotto contratto anche Marcello Mastroianni. Era un progetto per cui aveva disegnato un sacco di bozzetti. Addirittura Ugo Tognazzi racconta che fu visitato da delle maghe mandate da Fellini per capire se era adatto al personaggio. Sta di fatto che Federico Fellini temporeggiava. Ugo Tognazzi ci teneva molto, perché voleva in qualche modo progredire nella sua carriera e anche scoprire nuove cose del suo modo di recitare. Sta di fatto che poi il film non si fece, perché Federico Fellini decise di fare il Satiricon, e allora Ugo Tognazzi, per vendetta, decise di partecipare al Satiricon che Gianluigi Poridoro decise di mettere in cantiere a tempo di re per battere il progetto contemporaneo di Fellini. Ugo Tognazzi, proprio così, per dare una sorta di vendetta nei confronti di Fellini, decise di interpretare Trimalcione, e quindi diede un po' la pariglia a Federico Fellini, che abbandonò il progetto.
Insomma, se non posso lavorare con te, lavoro contro di te.
Esattamente, è una strategia, non so se vincente, ma comunque efficace.
Luca, grazie mille per questa puntata, ci risentiamo la prossima settimana.
Perfetto, ciao a tutti.